Dal Salmo 65. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. È lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua.
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.
Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato al cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
Bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi commentiamo la liturgia della parola di questa prima domenica dopo la dedicazione del Duomo. Alcune domeniche noi veniamo richiamati dalla liturgia ambrosiana a riflettere sul mistero della Chiesa, sul mistero della comunità cristiana, con diritti e doveri, con quelle che sono le mansioni, il servizio proprio che deve prestare la comunità dei credenti, radunata nel nome del Signore. Oggi ci viene presentato la chiusura del Vangelo di Marco, proprio mentre gli undici erano seduti a tavola, si dice, e questo sedersi a tavola richiama la lunga serie dei pasti che Gesù ha consumato con i suoi fino a l'ultimo pasto, l'ultima cena nella quale ha celebrato l'Eucaristia, ha istituito l'Eucaristia, il pane disceso dal cielo. Ormai sono undici perché Giuda non c'è più, ha tradito, se n'è andato. E mentre si ritrovavano a celebrare il mistero, perché il richiamo è abbastanza evidente in questo brano del Vangelo, è evidente il sacramento del battesimo, andate e battezzate dopo aver annunciato il Vangelo ad ogni creatura, e chi avrà accolto il messaggio sarà salvato e chi non crederà sarà condannato. Noi troviamo in questo brano del Vangelo numerosi segni, è una specie di condensato, di sintesi di quello che è la vita, che costituisce la vita della prima comunità cristiana. Il fatto di ritrovarsi a mangiare allo stesso tavolo, il fatto di annunciare il Vangelo, il fatto di battezzare, di andare in tutto il mondo, il fatto che vi siano dei segni che questi discepoli compiono proprio nell'andare ad annunciare il Vangelo, e questi segni sono messi, sono proposti, posti, non senza l'aiuto del Signore. Il Signore agiva insieme con loro. È una specie di sintesi della comunità cristiana, di quelli che sono i valori che ritroviamo, valori, impegni, servizio, dentro la comunità dei credenti, subito dopo che Gesù se n'è andato. Gesù li lascia e loro continuano a operare questi segni, ad annunciare, a ritrovarsi, a battezzare. Ecco, è la vita un po' dei primi discepoli che si ritrovano nell'ultimo momento, prima che il maestro li lasci, ma si ritroveranno poi sempre nei primi decenni a operare quanto il Signore aveva loro comandato. E allora, posto dentro la liturgia di questa prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano, cioè della Chiesa, della comunità cristiana, è evidente il significato profondo che lega questi due misteri, il mistero della Chiesa e questo brano del Vangelo, perché di fatto la Chiesa è mandata per un servizio, è mandata ad una missione. E allora, siccome dicevamo l'altra volta che la festa del Duomo non è la festa della chiesa edificio, struttura muraria, del Duomo che può essere anche affascinante, meraviglioso, bellissimo, ma la festa del Duomo è anche la festa ed è soprattutto la festa dei credenti, la festa della comunità. Il Duomo, la chiesa, la cattedrale, ogni chiesetta sparsa sulla faccia della terra rimanda ad un altro mistero, al mistero per eccellenza, che è quella della comunità che si ritrova unita nel nome del Signore. Questa chiesa cosa deve fare? Questa comunità che ormai vive senza che il Signore prenda decisioni concrete per loro, perché adesso a questo punto sale alla destra del Padre. Che cosa deve fare? Deve fare tutto quello che il Signore ha detto loro prima di lasciarli. E quindi dobbiamo meditare questo brano del Vangelo, perché è un brano del Vangelo illuminante per noi che siamo qui a vivere adesso il nostro impegno missionario e la nostra fede in questo giorno in cui celebriamo la festa della comunità cristiana.
Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato è la finale del Vangelo di Marco e appunto ci presenta gli ultimi momenti, appunto secondo la tradizione di Marco, del Signore con i discepoli e il mandato ad evangelizzare tutte le nazioni. Oggi, come ha ricordato Padre Gianni, è la prima domenica dopo la dedicazione ed è anche la domenica del mandato missionario. E infatti tutte le letture di oggi ci ricordano, ci ripresentano, ci rammentano questa dimensione essenziale della Chiesa, della comunità cristiana, che è quella dell'annuncio. Infatti nel Vangelo di oggi le parole di Gesù aprono i discepoli proprio la dimensione universale, cattolica, di tutto il mondo, con un messaggio che ha al centro la loro missione, questa missione universale. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Proclamare il Vangelo significa in fondo parlare di Cristo, della persona di Cristo, perché Lui è la buona notizia. Allora, di fronte a questo andare dei discepoli nel mondo, scattano le due possibilità. I due atteggiamenti fondamentali cui ogni uomo è chiamato, che possono essere la fede o l'incredulità. Dice il Signore: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Ecco, da un lato la fede e il battesimo e la salvezza, dall'altro l'incredulità. Anche nel Vangelo di Giovanni, nell'episodio di Nicodemo, trovavamo parole simili. Gesù aveva detto a Nicodemo: chi crede non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E Giovanni al capitolo 3. Ecco, in questi due campi della fede e del rifiuto davvero si può ritrovare l'esistenza di ciascuno di noi, l'esistenza del mondo, l'esistenza dei popoli, perché tutta la nostra vita è un po' giocata sul filo, no? Di questa continua scelta fra credere, avere fede nella presenza, nella parola, nella efficacia, no? Del Signore nella nostra vita e nella nostra storia, e il non credere. Però il Signore promette ai Suoi che li accompagnerà con dei segni efficaci, dei segni che testimonieranno, ecco, la sua presenza insieme a loro. E ne elenca cinque. Ecco, dice, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E quali sono? Sono un po' gli ambiti che indicano il coinvolgimento di tutto l'essere in questa azione di annuncio di salvezza. Scacciare i demoni significa la vittoria sul male, il male che è sconfitto. Poi parleranno lingue nuove. Il dono delle lingue era il dono della Pentecoste, il dono dello Spirito. E allora vuol dire che la predicazione è sostenuta da una continua Pentecoste, da una continua effusione dello Spirito. Poi prenderanno in mano i serpenti. I serpenti sono un po' il simbolo della tentazione, delle forze ostili. Queste saranno neutralizzate. Se berranno qualche veleno non gli farà del male. Il veleno è segno di tutto quello che c'è intorno di male che può insidiare la vita. Ecco, e poi imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ecco, l'imposizione delle mani, la guarigione dei malati è proprio questo ricalcare dell'azione della Chiesa nei confronti dell'azione di Cristo. Cristo predicava, annunciava la buona novella e guariva i malati. L'azione della Chiesa e degli Apostoli continua l'azione di Cristo in questi due ambiti. Quindi è una missione che passa attraverso la parola, l'annuncio del Regno, ma passa anche attraverso le mani, possiamo dire, la carità fraterna che si mette a sostegno del malato, del sofferente, del povero, del debole. E allora, davanti ai discepoli, si spalancano le porte del mondo. E come dice l'ultimo versetto del Vangelo, partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro. Ecco, in questo mondo in cui i discepoli sono chiamati ad andare, in cui sono chiamati a compiere la propria missione, sarà presente anche la parola e l'azione del Signore. Ecco, dobbiamo ricordarci che Lui ha promesso che io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Non è un andare da soli, non è un andare semplicemente con il ricordo di una persona, ma è un andare con il Signore che agiva insieme con loro. Sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ha detto Gesù, e questa è la realtà, la convinzione di fede che deve sostenere ogni azione missionaria.
Marco ha già accennato al tema dell'incredulità, della fede e della difficoltà del credere. E mi colpisce proprio questo, il rimprovero di Gesù per l'incredulità e durezza di cuore. Cioè il discepolo, noi discepoli, fino all'ultimo, è accompagnato proprio dall'incredulità e dalla durezza. Quindi ci sono forme di incredulità e di incomprensione che non appartengono soltanto ai non credenti, ma anche alla comunità dei credenti, anche alla Chiesa. Quindi l'incredulità può comparire in ogni momento del nostro cammino di fede e la durezza di cuore forse non è mai completamente vinta, così appunto ci fa capire questo Vangelo. L'incredulità nel Vangelo è chiamata apistia, è una parola che Marco usa molto frequentemente, diverse volte nel Vangelo, e significa proprio una vera mancanza di fede, non semplicemente una debolezza di fede. Ecco, questo mi colpisce perché la cosa straordinaria è che il Signore risorto rimprovera certamente i Suoi discepoli, ma non li rifiuta. Non li rifiuta, anzi, chiede una maggiore fedeltà. Li chiama a diventare i portatori della Sua parola, del Suo annuncio. Portatori straordinari, testimoni straordinari. E questo penso che sia una cosa incredibile, no? Cioè l'annuncio è affidato a persone che stanno attraversando un momento di incredulità. Quindi, nonostante il persistere di questa fede tentennante, Gesù invia proprio loro in una missione straordinaria senza confini, veramente universale, perché dice di portare la sua parola dappertutto, in una missione che possiamo chiamare cosmica, no? Dunque vanno in tutte le terre, in tutte le culture, sono chiamati a superare qualsiasi barriera. Non ci sono più confini. Davanti a questi poveri discepoli che sono tutti titubanti c'è tutto il mondo. Il Vangelo non può essere contenuto né in un popolo né in una cultura e neppure in un modo religioso di vivere la fede nel Dio unico e vero. Quindi questi inviati devono lasciarsi alle spalle tutto, la terra, la famiglia, i legami, la cultura, per annunciare il Vangelo. E allora mi viene da dire che quella che viene richiesta e che viene richiesta anche a noi è un'opera veramente di grande spogliazione, che è molto faticosa. Si tratta di abbandonare proprio le certezze, qualsiasi appoggio intellettuale, le proprie convinzioni, e immergersi in un altro mondo, in un'altra cultura. E per fare questo bisogna avere una grandissima fede nel Vangelo, nella sua potenza. Smettere quindi di porre fede nelle proprie convinzioni, nelle proprie elaborazioni personali, ma andare nudi, no? I più nudi possibili per annunciare con franchezza il Vangelo. Ecco, penso che questo sia veramente straordinario. Questo annuncio viene affidato a persone piccole, povere come noi, che stanno tentennando gravemente nella fede. Ecco, quindi il Vangelo di oggi, per tanti motivi, davvero un Vangelo straordinario, perché ci invita a coltivare la virtù della speranza, e per tanti motivi. Per quello che ho appena detto, ci invita a coltivare la speranza perché appunto il Signore fu elevato in cielo, quindi ci invita a elevare il nostro sguardo verso il cielo, sapendo che là dove è entrato Cristo, entrerà pure il corpo di Cristo che siamo noi, che è la Chiesa. E quindi veramente un invito a vivere la nostra vita nella speranza. E la vita del cristiano è una vita, sì, nascosta con Cristo, no? Ma elevata al di là di noi stessi, cioè ci invita a fissare il nostro sguardo nel cielo, dove Lui siede, dove Cristo siede alla destra del Padre, ma a impegnarci, a immergere le nostre mani, il nostro corpo, il nostro impegno nella vigna che il Signore ci ha affidato e che continua ad aver bisogno della manifestazione dei figli di Dio, ha bisogno della nostra testimonianza. Cioè il cristiano è quell'uomo che porta la speranza e che porta luce nella tenebra della vita. Ecco, questo Vangelo veramente è un Vangelo che ci aiuta a riflettere in questo senso. Il cristiano radicato nella fede in Cristo è aperto agli altri, non chiuso in se stesso, perché spesso il cristiano si chiude in se stesso, no? In una fede un po' intimistica, individualistica, e invece il Vangelo di oggi ci dice proprio che tutti i cristiani, tutti noi cristiani, dobbiamo sentire questa grande responsabilità di essere missionari, di essere inviati da Cristo per annunciare il Vangelo. Non tanto con le parole, anche certamente, ma con la nostra vita, con la nostra grande speranza in Lui e con la nostra gioia e col nostro amore.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola, oggi prima domenica dopo la festa del Duomo. E vorrei ritornare ancora sul tema della incredulità, anche se è stato svolto ripetutamente da tutti quanti noi che siamo qui in regia a commentare questa parola del Signore. Tutti gli evangelisti sono unanimi nel registrare l'incredulità dei discepoli. Matteo, quando gli 11 discepoli videro Gesù risorto, si prostrarono. Alcuni però dubitavano. Siamo al capitolo 28 del primo evangelista. Secondo Luca, poi, le parole delle donne che riferiscono di aver avuto una visione di angeli non vengono credute dai discepoli, che le prendono per vaneggiamenti. I due di Emmaus, tristi e sfiduciati, fanno ritorno alle loro case ora che le speranze suscitate da Gesù sono sepolte con lui ormai nel terzo giorno e se ne erano dipartiti da Gerusalemme. E le parole di quanto Gesù affermava mentre era vivo non fanno più breccia ormai nei loro cuori increduli. E ancora la reazione dei discepoli è quella di credere di vedere un fantasma. È quindi una reazione di turbamento, dubbio. Sempre secondo il Vangelo, questa volta di Giovanni, sembra di poter dire che i discepoli dopo la Pasqua ritornano alle loro occupazioni di un tempo, la pesca. Pietro, io vado a pescare e noi veniamo con te. Tommaso, che siamo soliti identificare con l'incredulo per eccellenza, non è affatto solo a esprimere questo atteggiamento di incredulità. Tutti i partecipanti, i componenti della comunità di Gesù sono dubbiosi. È certo un indizio il fatto di grande affidabilità dei racconti evangelici, il registrare con onestà l'incredulità dei discepoli. Cioè, i discepoli non sono dei creduloni, sono degli uomini dubbiosi, pieni di paure, li sentiamo vicini a noi e questa loro ripetuta e denunciata incredulità diventa una prova, invece che essere un qualcosa di negativo dentro la comunità cristiana, diventa una prova che effettivamente loro, non essendo facilmente credenti, vogliono avere delle prove, vogliono accumulare esperienza per poter poi seguire il Signore. Qual è la conclusione che possiamo e dobbiamo trarre da questi due aspetti che cogliamo nel brano del Vangelo presentato oggi? L'aspetto dell'incredulità è collegato strettamente, anche se addirittura all'opposto, il mandato che dà Gesù ai suoi nonostante la loro incredulità. Qual è il messaggio? Che forse anche noi come loro talvolta avvertiamo la sproporzione tra il messaggio vertiginoso del Vangelo e la pochezza, la debolezza, la fragilità della nostra fede. Anche noi ci sentiamo inadatti al compito di testimoniare che Gesù è il vivente. E quindi dobbiamo farci coraggio in quanto una buona compagnia di ben pensanti che, stando uniti, si incoraggiano a vicenda e continuano a svolgere il compito che era stato loro affidato. Ma dobbiamo farci coraggio, e questo coraggio scaturisce dal testo evangelico di oggi, farci coraggio perché anche coloro che hanno visto Gesù di persona, che l'hanno toccato, che hanno mangiato, che hanno camminato per le strade della Palestina, che hanno fatto l'esperienza di grandi segni che lui ha operato nei pochi anni di vita apostolica condivisa con loro, anche questi primi discepoli erano dubbiosi. Quindi innanzitutto non dobbiamo meravigliarci se ci ritroviamo dentro dei dubbi nella fede. I santi hanno portato fino alla morte questo dubbio, questa serie di dubbi che attanagliava il loro cuore e li faceva soffrire. Da una parte non dobbiamo meravigliarci e spaventarci dei nostri dubbi, dall'altra parte dobbiamo continuare a testimoniare e annunciare il Vangelo, perché la fede deriva dall'ascolto. Noi dobbiamo ascoltare la parola e dobbiamo proporre la parola perché anche gli altri, tutti quanti gli altri, possano credere, ma la fede si fortifica anche nell'annuncio, cioè annunciando la parola di Gesù. La nostra fede cresce.
La prima lettura di oggi è centrata anch'essa sul tema della missione alle genti, ed è il noto racconto dell'incontro del diacono Filippo con l'eunuco della regina d'Etiopia. È un racconto che conosciamo. Filippo viene guidato dallo Spirito su una strada e qui incontra questo uomo che sta tornando a casa. È un uomo che però è, diciamo, era andato a Gerusalemme e stava leggendo le letture, quindi era un po' introdotto alla fede di Israele, e lo apre appunto alla fede in Cristo. Ci sono alcuni elementi di questo racconto che sono utili perché ci fanno entrare un po' nella logica, nella dinamica dell'azione missionaria. L'angelo del Signore parla a Filippo, quindi l'azione è quella, è di Dio, l'angelo è il portavoce di Dio, però è necessaria la collaborazione, è Filippo che si muove. Infatti Filippo va, si alza e gli dice alzati e va sulla strada che scende da Gerusalemme. Questo andare sulla strada sembra di sentire le parole di Papa Francesco, no? Che dice uscite, andate verso le periferie, andate sulla strada, come dire la missione chiama ad alzarci, a farla finita con lo stare immobili, chiusi nelle nostre realtà, nelle nostre chiese, nelle nostre sacrestie, nelle nostre quasi lamentazioni. Ci chiede di uscire sulla strada. Però è una strada deserta, dice la strada che scende da Gerusalemme a Gaza è deserta. E allora forse Filippo avrebbe potuto chiedersi, no? Cosa ci vado a fare su una strada deserta? Non c'è nessuno, non c'è nessuno a cui annunciare. Sembra un po' la posizione anche nostra, no? Quante volte siamo tentati di restare a casa, di rimanere immobili perché diciamo che il mondo intorno è un deserto, che il cuore dell'uomo è un deserto, che non c'è più spazio, non c'è più volontà di ascolto per l'annuncio della parola. Ecco, è una tentazione, è un giudizio pessimista e di sfiducia verso il mondo contemporaneo che ha solo il potere di farci restare fermi. Ecco, se Filippo avesse detto cosa ci vado a fare su una strada deserta, non avrebbe fatto quello che lo Spirito gli chiedeva. Un altro elemento interessante è che quest'uomo a cui si rivolge entra in contatto con lui attraverso il tramite della parola. Stava leggendo il profeta Isaia e quindi attraverso la parola di Dio che si introduce il mistero di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo perché l'azione missionaria non può prescindere proprio da una conoscenza, da una presentazione, da un'introduzione della parola, perché l'ignoranza della parola è ignoranza di Cristo. E è la parola di Dio che introduce proprio il mistero. Ma questo mistero è un mistero che deve essere accettato nella logica della croce, della passione. Perché che cosa stava leggendo? Stava leggendo quel brano di Isaia, il carme del servo di Yahweh, che presenta questo misterioso servo che come pecora fu condotto al macello, come agnello senza voce dinanzi a chi lo tosa. Ecco, questa immagine così poco divina, così poco gloriosa, così poco vittoriosa, così potremmo dire scandalosa, no? Per chi cerca nella divinità soltanto una manifestazione di potenza e di forza, ecco, in questa realtà che si manifesta la vera natura del Dio che noi annunciamo, è un Dio crocifisso. Quindi il passaggio attraverso la parola deve portare a riconoscere il volto di Dio nel servo sofferente, un Dio che si fa servo sofferente per la salvezza degli uomini. E infine direi l'ultimo dato, l'esito di questo percorso di annuncio e di conversione passa attraverso il battesimo e quindi l'incorporazione nella comunità cristiana. No, il percorso di annuncio alla fine termina con un itinerario sacramentale che porta nella comunità cristiana, perché poi il cammino continua lì in un certo senso. Una volta che ho incontrato Cristo nella parola, che l'ho riconosciuto nel servo sofferente, cammino insieme a Lui nella comunità nella quale vengo incorporato attraverso il battesimo.
Il Vangelo di oggi, dicevo prima, è un invito a coltivare la virtù della speranza, perché ci dice la nostra destinazione. La nostra destinazione è quella appunto di Cristo, no? Fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. È anche la nostra destinazione, la destinazione paradiso, come diceva appunto una canzone di qualche anno fa. Ma il paradiso non è soltanto un luogo fisico, no? In cui tutti più o meno possiamo credere, bensì una condizione di vita che possiamo già vivere oggi. Perché la speranza può diventare già un paradiso adesso, questa grande speranza che dà senso e illumina, dà luce a tutta la nostra vita, è già vivere il paradiso. E tutti siamo chiamati a vivere questa esperienza, ad essere quindi salvati ed aiutare gli altri a salvarsi. Tutti abbiamo un posto, no? In questo paradiso, perché tutti siamo figli di questo Padre che ci attende. E il Vangelo si conclude con una meravigliosa rassicurazione che deve toglierci ogni paura, quella soprattutto di sentirci soli, perché non vediamo più il Signore e non l'abbiamo mai visto come lo hanno visto i discepoli. Ecco, Gesù ci dice che il Signore, appunto, viene detto che agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. E in un altro passo del Vangelo di Matteo, se non erro, viene proprio detto che il Signore rimarrà con noi, Matteo 28, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè il Signore ci rassicura che qualsiasi sia la realtà che attraversiamo, viviamo, facile o difficile, Lui sarà sempre con noi. Il Signore ci dà lo Spirito per agire e ogni volta che lo preghiamo con il cuore, prima di fare qualcosa o di dire qualcosa, allora se ci affidiamo a Lui, sarà Lui stesso a suggerirci le parole e il nostro fare, anche se non ce ne accorgiamo. Ecco, il Vangelo ce lo ricorda, ma anche la seconda lettura ci ricorda questo, no? Dove viene detto: carissimo, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti. Viene sottolineata proprio l'importanza della preghiera, di questo riferimento a Dio. Ecco, noi non siamo stati creati solo per essere degli uomini e delle donne, ma molto di più, in un certo qual modo possiamo dire divini, perché l'ascesa al cielo di Gesù vuol dire proprio questo: se restiamo uniti a Lui e facciamo quello che Lui ci ha insegnato, allora saremo anche umanamente elevati e di conseguenza erediteremo quello che ci appartiene in quanto figli. Se lo rifiutiamo, veniamo meno anche a questa eredità. Ma il Signore in questo Vangelo ci ricorda un'altra cosa, che Lui sarà sempre con noi. Però il battesimo non è un'assicurazione che ci allontana, che allontana ogni male. Qui infatti si parla, come aveva accennato prima Marco, di demoni, di serpenti, di malattie, di veleni, no? Cosa vuol dire? Certamente sono immagini simboliche, per dirci che il risorto Gesù non ci garantisce che non avremo difficoltà in questa vita. Il battesimo non è appunto l'assicurazione. Il battesimo è l'esplicitazione della realtà che noi siamo figli e è un po' come il matrimonio che sigilla qualcosa, rende visibile e dichiara l'amore tra due persone, ma non crea niente, non inventa. Ecco, così è il battesimo. Il battesimo è una scelta che dobbiamo vivere ogni giorno e allora il risorto con la sua forza ci garantisce che avremo la forza per affrontare tutte queste difficoltà se rimarremo con Lui. Dovremo appunto scacciare i demoni e i demoni sono tantissime cose nella nostra vita, ad esempio quelle brutte, quelle voci negative che si agitano dentro di noi, che ci dicono ad esempio che non ce la faremo. E ce ne sono talmente tante che siamo dei falliti, che siamo sbagliati, che non siamo amati. Ecco, il risorto ci assicura che non che non sentiremo mai quelle voci, le sentiremo ogni giorno, ma Lui è con noi. E ci dice anche che ci sarà del veleno nella nostra vita. E il veleno sono tante cose, sono le cattive cose che ci possono dire, che ci possono fare male, i pettegolezzi, le sofferenze della vita in generale. Ma, ci dice il Vangelo, se siamo ancorati a Lui, potremo bere anche questi veleni, sicuramente li berremo, non potremo fare a meno di farlo, perché la vita è fatta anche di questo, non potremo evitare questi veleni, ma rimarrendo ancorati a Lui, non moriremo nel nostro cuore, continueremo il nostro cammino, ci rialzeremo. Ecco, quindi questo Vangelo davvero è un invito alla speranza. La speranza che il male nella nostra vita c'è, fa parte della nostra vita, ci saranno anche i serpenti, che sono tutte quelle cose pericolose di cui abbiamo paura, ma li affronteremo, addirittura li prenderemo in mano, cioè guarderemo in faccia la realtà, perché sappiamo che non siamo soli, che Lui è sempre con noi e ci accompagna con i segni e ci conferma con la sua parola.
Riprendiamo per chiudere il nostro commento alla liturgia di questa prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano e vogliamo collegarci e evidenziare ulteriormente la seconda lettura, quella tratta dagli Atti degli Apostoli, che fornisce una esemplificazione di come la Chiesa deve effettivamente operare dentro la storia del mondo. Qual è il compito che questa Chiesa, questa comunità cristiana ha ricevuto? Dovrà rimanere, prima innanzitutto, fedele alla parola, alla consegna data. La consegna è stata data attraverso l'invio, il comando di Gesù ai discepoli e agli apostoli. Essa dovrà mantenersi aperta a tutti i popoli, a tutte le culture, a tutte le condizioni di vita che vengono rappresentate in questa seconda lettura dalla figura dell'Etiope, servo della regina Candace. Penso che l'umanità ha bisogno che la Chiesa le si affianchi nel suo non facile cammino e l'aiuti ad aprire l'intelligenza del cuore sul cuore stesso del valore salvifico di Dio stabilito nel Figlio. Cioè la Chiesa deve accostarsi all'uomo d'oggi e esprimere, comunicare, testimoniare, dare significato ad ogni esistenza, ad ogni vita, ad ogni persona che cammina con noi oggi sulla faccia della terra. Ecco, ci auguriamo che ciascuno di noi, in quanto cristiani, possa assolvere questo compito e auguriamo ai nostri amici ascoltatori una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco
e Angela.